Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano. Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar. Musica per cinema. E bentrovati agli ascoltatori di Radio X per una nuova scoppiettante puntata di Cinematica, episodio 11, pronto per le vostre orecchie. Gianmarco Diana ai microfoni dalla sala A di Radio X, Cagliari Social Radio. Bene, siamo pronti immediatamente a partire e direi di farlo con il suono del Kama Sutra. Partiamo immediatamente con il suono elettrico, psichedelico, freak, dell'orchestra Blue Marvin, Blue Marvin Orchestra. In realtà lo pseudonimo di questo progetto cela il nome di un grandissimo musicista e arrangiatore e autore della musica italiana, Alberto Baldambembo, fratello del noto, forse anche più noto, Dario. Dario, il suo fratello, fu parecchio conosciuto per il pezzo L'amico è, che ricordiamo patrocinato addirittura da Mike Bongiorno, mentre il buon Alberto Baldambembo, fu attivissimo come appunto arrangiatore e compositore sia nell'ambito della musica da sonorizzazione che nell'ambito delle colonne sonore che della vera e propria musica leggera. In questo caso abbiamo ascoltato Kama Sutra, uno dei temi portanti della colonna sonora Codice d'amore orientale, film diretto nel 74 dal grandissimo Piero Vivarelli, un regista e autore e intellettuale, possiamo dire italiano, degli anni 70, che ha lasciato il suo segno sicuramente nelle produzioni televisive e cinematografiche. Si tratta di un raro disco, una rara colonna sonora che fu stampata a suo tempo per la Joker Records, Joker International, e poi recuperata nei fondamentali volumi di ristampa di musica da colonna sonora e sonorizzazioni, fondamentali volumi, dicevo, della Easy Tempo, stampati dalla Right Tempo di Rocco Pandiani, e che sicuramente hanno fatto la gioia dei selectors e dei collezionisti di Rare Groove e di colonne sonore di tutto il mondo. La colonna sonora originale si sviluppava appunto in una dozzina di brani, non tutti elettrici come questo Kama Sutra che abbiamo ascoltato, anzi per lo più gli altri sono molto più tendenti alla lounge, all'easy listening, con forti connotati anche esotici, erotici, visto che il tipo di film che si andava a sonorizzare era quello. Bene, restiamo negli anni 70, ci spostiamo in Francia con il suono di Serge Gainsbourg.
Thank you.
atmosfere assolutamente magiche del grandissimo Serge Gainsbourg, che in compagnia del fido Jean-Claude Vanier, che già si era occupato degli arrangiamenti del suo disco Coevo, siamo nel 1970, e Gainsbourg incide il mitico disco Histoire de Melody Nelson, con appunto Jean-Claude Vanier che si occupava dell'arrangiamento dell'orchestra in questo disco fondamentale di Gainsbourg. Nello stesso anno, quindi, Gainsbourg si dedica alla colonna sonora di questo film, stiamo parlando di Cannabis, film diretto all'esordio dal regista che viene dalla televisione, Pierre Coralny, e che vede lo stesso Gainsbourg e la sua compagna e moglie del periodo, la splendida e stilosissima Jane Birkin, in un film crime, mafia, infatti il titolo italiano faceva riferimento alla mafia da New York a Parigi, la classica storia del gangster americano intrappolato in qualche modo a Parigi, che viene ospitato da questa ragazza inglese che in qualche modo cambia i costumi del personaggio in questione. Un film magari non eccezionale, ma una musica assolutamente eccezionale. Abbiamo ascoltato questi clavinet, questi organi, questi piani elettrici, le atmosfere, le batterie sincopate. Noi sappiamo che Gainsbourg da sempre ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita e modernizzazione della musica francese ed europea tutta. È impossibile che l'orecchio non corra ad alcune atmosfere, per esempio dei dischi degli Air, il duo francese che abbiamo ascoltato anche qui su Cinematica in alcune delle puntate scorse. E Gainsbourg comunque tornerà sicuramente tra i nostri ascolti, visto che l'opera svolta dal compositore e autore francese è stata eccezionale. Il suono crime, funky e 70s di Alan Tew and Bullet, per la musica della serie televisiva The Hanged Man. Yorkshire Television, Inghilterra, 1975, una delle serie crime più popolari in Inghilterra, per quanto sia durata una sola stagione. A occuparsi delle splendide atmosfere che stiamo ascoltando è il noto compositore e arrangiatore Alan Tew, uno dei capi della Thames International, una delle libraries inglesi più popolari. Per l'occasione Alan Tew mette insieme un combo di musicisti e di session man inglesi che vanno a ricreare questo fantastico suono, tutto sezione ritmica funky, sezione di fiati che macina riff e melodie potentissime, e lo stesso Alan Tew che smanetta sui sintetizzatori monofonici. The Hanged Man, Alan Tua and Bullet, ricordiamo, le musiche sono state raccolte in alcuni CD retrospettivi dalla Contour, la musica originale fu utilizzata e fu estrapolata dagli archivi della Teams International. Bene, possiamo tornare in Italia con un film veramente particolare e una colonna sonora altrettanto particolare. Ne parliamo subito, è un breve estratto ma ne vale la pena. Albert Verrecchia, il suono della polizia, il suono del poliziottesco italiano. Siamo agli scampoli di poliziottesco italiano, tra l'altro, anche se siamo ancora nel 75. Stiamo parlando del film Roma drogata, la polizia non può intervenire. Una seconda produzione di poliziotteschi, anche se siamo già nell'ambito di quella fusione tra poliziottesco e atmosfere e analisi delle atmosfere sociali e estetiche e di comportamento dei giovani italiani negli anni 70. Questo infatti è un film che focalizza, a partire dal titolo, sugli ambienti della Roma drogata degli anni 70 e come pretesto per poi svolgere una storia poliziesca nel classico stile italiano del poliziottesco. Albert Verrecchia in questo brano che stiamo ascoltando si occupa della musica in maniera molto interessante. Voglio dirvi che nel brano che abbiamo appena ascoltato, un brevissimo estratto, sequenza 2 dalla colonna sonora di Roma drogata, le percussioni sono quelle di addirittura del grandissimo Tony Esposito e i vocalizzi nerissimi in pieno stile black che ascoltiamo sono quelli di Sammy Barbeau, che qualcuno di quelli della mia età ricorderà come cantante, come conduttore del programma Disco Ring, e nei primi anni 70 sicuramente coinvolto a vario titolo e più volte come partecipazione in varie colonne sonore, soprattutto per quanto riguarda le canzoni dei titoli di testa in vari film polizieschi, poliziotteschi, ma anche di altro genere. Ancora qualche dato: la band che accompagna Albert Verrecchia e Sammy Barbeau in questa colonna sonora sono i Cian, una backing band di turnisti e session man italiani che non ha bisogno di tantissime presentazioni. Era una band di session man che accompagnava anche moltissime incisioni in studio di artisti di musica leggera, una per tutti Patti Pravo, con cui i Cian fecero diversi tour e diverse incisioni. Lo stesso Albert Verrecchia, o Verrecchia, visto che si tratta di un autore francese trasferito in Italia però nei primi anni 60, che incominciò a lavorare, tanto per cambiare, come abbiamo visto, per tantissimi dei nostri eroi, per la RCA. Faceva parte Albert Verrecchia nei primi anni 60 di un mitico gruppo che erano i Piranhas, quei Piranhas autori di vari 45 giri, se non ricordo male, anche di un album, quindi esponenti del cosiddetto beat italiano, famosi per aver ospitato appunto nella loro fila il grande Albert Verrecchia, chitarrista e compositore, ma anche Evelyn Lanton, che poi divenne a sua volta cantante di beat italiano col nome di Avi, e il mitico singolo L'abito non fa il beatnik, che poi era la cover di Keep on Running degli Spencer Davis Group. Albert Verrecchia, diciamo che prima di dedicarsi alla composizione di colonne sonore, utilizzando spesso appunto i Cian come backing band e i Baba Yaga come quartetto vocale, quindi uno dei pochi che non ricorse, come dire, in maniera tradizionale al lavoro dei cantori moderni, che erano poi il coro di riferimento di quasi tutte le colonne sonore italiane del periodo. Prima di dedicarsi alle colonne sonore, quindi dalla metà degli anni 70, fece diversi lavori come arrangiatore e tastierista per RCA, tra tutti ricordiamo sicuramente gli ottimi lavori svolti per Alan Sorrenti. E con queste atmosfere piuttosto giocose e allegre introduciamo un nome che certo non è stato lesinato di nominare qui su Cinematica, il nome di Alessandro Alessandroni, compositore, musicista, arrangiatore, maestro di coro, chitarrista sopraffino, l'autore del fischio più famoso delle colonne sonore italiane degli anni 60 e 70. In questo caso volevamo presentare per la prima volta, visto che finora non l'avevamo ancora fatto, l'Alessandroni compositore an solo, diciamo. In questo caso stiamo parlando delle musiche composte infatti dal maestro per il film di animazione Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet. Peinet, come tutti sapete, è l'autore, il disegnatore, autore dei mitici personaggi di Valentino e Valentina, la coppia di disegni più famosi del mondo per quanto riguarda la famosa festa degli innamorati. Nel 74 Cesare Perfetto, regista italiano, decise di trarne un film di animazione in cui appunto in qualche modo, seguendo questi due personaggi, l'impronta del film era piuttosto documentaristica, quasi un mondo a cartoni animati. La traccia che abbiamo appena ascoltato, I Baronetti, vedeva come salta immediatamente all'orecchio la partecipazione del coro di Alessandro Alessandroni, quindi dei cantori moderni, in questo caso con il tipico vocalizzo, questo genere di vocalizzi che stiamo imparando a conoscere perfettamente, così come riconoscibile era il tocco dei musicisti coinvolti nella session, tanto per cambiare, le svisate chitarristiche di Carlo Pes, la sezione ritmica di Majorana e Podio e l'organo di Antonello Vannucchi, i Mark IV. Quindi è facile ricavare la line-up di questo disco di colonna sonora inciso dal maestro Alessandroni, che vedeva poi la partecipazione anche di Ennio Morricone per la composizione del Love Team, Forse Basta, all'interno di questa colonna sonora, che invece per il resto era completamente affidata al maestro Alessandroni. Andiamo avanti, ci spostiamo verso la Russia, verso l'Unione Sovietica degli anni 60, per ascoltare il tema di Alexei Rybnikov. Stiamo ascoltando le fantastiche musiche composte dal compositore russo Alexei Rybnikov per il cortometraggio L'Elka di Pavel Arsenov, l'esordio nelle colonne sonore del maestro Rybnikov. Purtroppo, per quanto riguarda il genere, diciamo, dei compositori sovietici e degli stessi film sovietici, intanto abbiamo meno dati per la ricerca su internet, spesso anche con un accesso, diciamo, a siti esclusivamente su server russi, che hanno poi una certa difficoltà nella traduzione o nella sistemazione dei dati, quindi non è stato possibile ricostruire con dovizia di particolare i dettagli, ad esempio, del film, di cui non sono riuscito a trovare praticamente nessuna notizia. Mentre su Alexei Rybnikov possiamo dire che è uno dei maggiori compositori, quasi il Morricone dei compositori sovietici, visto che anche questo brano che abbiamo appena sentito non può non tradire immediatamente la sua discendenza da appunto le atmosfere morriconiane. È stato evidente sia nella scrittura che nell'arrangiamento l'ispirazione morriconiana di questo lavoro, l'uso del coro, l'arrangiamento degli archi, il lavoro veramente eccezionale. Ho acquistato una collezione di film music del maestro Rybnikov in 5 CD, purtroppo ancora una volta con liner notes esclusivamente in cirillico, quindi non si capisce praticamente niente dei dati relativi alla composizione e ai singoli film, ma un'unica cosa che non ha bisogno di traduzione è sicuramente la musica. E andiamo avanti.
Il giorno successivo non portai nemmeno le mie forbicine e la tintura di iodio, ma commisi un altro errore di battitura.
Che cosa le prende? Non è così difficile, non deve fare altro. Battere e rispondere al telefono. È troppo per lei.
Mi dispiace.
Beh, di sicuro sembra che lo sia.
Mi dispiace.
Non si scusi con me. Si può sapere che cosa le prende? Che cosa diavolo ha in quella sua testa?
Stiamo ascoltando le atmosfere easy listening downbeat di uno dei grandi maestri che ancora non abbiamo presentato qui su Cinematica, anche se non ha bisogno di tantissime presentazioni. Compositore di origine italo-americana, lui è Angelo Badalamenti, noto a tutti per il grandissimo lavoro in coppia con il grande David Lynch, in particolare su Twin Peaks e tantissimi dei suoi altri film fondamentali. Angelo Badalamenti, invece, in questo caso stiamo ascoltando un estratto, Bathing Blossom, da un film un po' meno conosciuto. Si tratta infatti di un film indipendente, Segretaria, diretto nel 2002 da Steven Sheinberg, appunto un giovane regista, un giovane cineasta indipendente americano, che in questo film particolare, in cui si esplora un rapporto di tipo quasi sadomasochistico sul campo del lavoro, quasi un film precursore del discorso legato al mobbing e allo sfruttamento psicologico anche dei lavoratori, qui i due attori, un James Spader in ottima forma, che regala una maschera interessante a questo capo ufficio avvocato che, in qualche modo creerà un rapporto veramente particolare e sadomasochistico con la propria segretaria, un film interessante tra l'altro da vedere. Più di uno spunto di interesse lo ha il fatto che anche la colonna sonora di questa musica, di questo film scusate, oltre alla splendida musica originale composta da Angelo Badalamenti, con atmosfere devo dire un pochino più orchestrali alternate a qualcosa di più jazzy, fino a brani come questi, questo che abbiamo appena sentito, un brano piuttosto da un beat anche dall'attitudine moderna, senza dimenticare i titoli di testa con una canzone scritta da Badalamenti e interpretata dal grandissimo Leonard Cohen, che magari ascolteremo in un'altra occasione. Ma l'intera colonna sonora, dicevo, anche nella musica cosiddetta di repertorio o source music, è piena di riferimenti alla cosiddetta musica easy listening lounge, alla Cocktail Nation. Abbiamo personaggi come Esquivel, i Combustible Edison, il James Taylor Quartet presenti nella colonna sonora, e questo già ci fa capire quali siano i motivi di interesse per noi di Cinematica. Ma l'invasione si avvicina.
This is the world of the future. One step beyond your wildest imagination and your strangest dreams, where science has gone berserk with grotesque experiments in the ungodly art of flesh fusion.
She's being prepared. Soon she will be ready for the great moment when she and I will become one person, and my flesh will absorb hers.
The fusion.
Il suono lounge dalle stazioni spaziali orbitanti, Galaxy Galore. Brano assolutamente eccezionale, un twist all'italiana, il classico suono che abbiamo imparato a conoscere, del suono italiano degli anni 60, questo genere di arrangiamento, questo genere di suono. Introduciamo un gigante delle colonne sonore italiane qui su Cinematica, Angelo Francesco Lavagnino. Grandissimo, eccezionale compositore della prima guardia, ma che poi è riuscito ad avere una parte importante anche nel suono dell'exploitation all'italiana dei fine anni 50 e degli anni 60, legando il suo nome a diversi peplum, genere storico, film di cappa e spada, e poi legandosi ad esempio al personaggio in questione che vogliamo introdurvi, il grandissimo regista Antonio Margheriti. Antonio Margheriti, noto agli appassionati di cinema e B-movies anche con lo pseudonimo anglofono, diciamo, di Anthony M. Dawson, appunto, Antonio Margheriti Dawson, Stiamo ascoltando le musiche tratte dal film I criminali della galassia, Wild Wild Planet del 65, diretto appunto da Margheriti. Si tratta di uno dei quattro film che, come dire, rientravano nel progetto di cosiddetto Gamma 1, un progetto di quattro film low budget prodotti addirittura dalla Metro-Goldwyn-Mayer americana, con l'idea di lanciarla sul mercato televisivo, ma che poi in realtà verrà lanciato sul mercato cinematografico e americano e europeo. L'idea è quella di sfruttare il successo del filone degli spaghetti western e di creare un nuovo genere, una sorta di sci-fi, diciamo, science fiction all'italiana, fantascienza all'italiana. Come dire, il tocco si fece sentire immediatamente, visto che Dawson, Antonio Margheriti, che aveva già diretto anche film legati al gotico italiano, al giallo, quindi un personaggio che aveva grandissima dimestichezza con le atmosfere nere del cinema, si parlò infatti di horror fantascienza, fantascienza horror. Il film in questione, I criminali della galassia, che se non avete visto vi invito a vedere, si trova anche su YouTube, vista ormai la sua rarità. Vi invito a vederlo perché vi potrete rendere conto coi vostri occhi di quanto quel film contenga sequenze, idee e ispirazioni fondamentali anche per registi a venire. Mi viene da citare su tutti un momento, ed è l'unico momento di cui vi farò lo spoiler, un momento incredibile del film in cui un'onda gigantesca di sangue sommerge gli uomini e le donne della stazione Gamma 1. E voglio dire, è impossibile che la mente non voli immediatamente alla cascata di sangue di Shining di Stanley Kubrick, che non ricordo, ma forse in un'intervista rara rilasciata negli anni 70 fece un piccolo riferimento alla influenza di registi semi sconosciuti come ad esempio appunto Antonio Margheriti, e al fatto che, come tutti fanno in campo artistico, a volte si prendono delle ispirazioni, a volte anche molto più di ispirazioni, e si traducono e si fanno passare per idee proprie. Questo senza sminuire un gigante come Kubrick, ma per restituire a un grande artigiano del cinema come Antonio Margheriti il ruolo che gli spetta. Comunque, per concludere il discorso, Gamma 1 fu quindi un ciclo di quattro film che, oltre appunto I criminali della galassia, vedeva quattro fondamentali, altri tre fondamentali titoli per tutti i cultori dei film di fantascienza e dei B-movie italiani in generale, che erano Il pianeta errante, I diafanoidi vengono da Marte, La morte viene dal pianeta Aitin. Si tratta di film low budget, girati tutti sullo stesso set con la stessa scenografia, cambiavano giusto alcuni attori, alcuni erano conosciuti anche americani o italiani, altri per lo più erano al loro esordio. E anche la componente musicale di questi film in qualche modo fu unificata, in quanto tutte le musiche vennero affidate al maestro Lavagnino. Ok, andiamo avanti. Dall'Italia torniamo un attimino in Francia, ma restiamo nello stesso anno, il 65. Abbiamo ascoltato Twist pour Jean-Luc, un brano composto dal maestro Antoine Duhamel per il film Pierrot le Fou del 65, diretto appunto dal grandissimo Jean-Luc Godard, uno dei maestri, se non il maestro del cinema francese, e in particolare di quella branca del cinema francese che fu definita come Nouvelle Vague, e che in qualche modo ha a che fare con un gruppo di registi fondamentalmente sparsi fondamentalmente tra la Francia, l'Italia e qualcuno anche in Germania, che diedero vita a questa nuova appunto onda del cinema europeo, che fece proseliti in tutto il mondo, tanto da divenire un esempio per appunto tantissimi cineasti anche americani. Pierrot le Fou, in Italia conosciuto col titolo Il bandito delle ore 11, interpretato dalla coppia storica fondamentale di Jean-Paul Belmondo e Anna Carina, per inciso la più bella attrice del cinema francese degli anni 60, tuttora io me la sogno la notte. Le musiche furono affidate al grandissimo Antoine Duhamel, che sonorizzò quasi l'intero film ricorrendo a come dire musica di tipo orchestrale, spesso sinfonica, e atmosfere piuttosto melodrammatiche, mentre noi qui su Cinematica abbiamo scelto un brevissimo inciso twistato, anche, che restituisce, tanto per cambiare, la vicinanza tra le produzioni italiane e francesi del periodo. Restiamo in Europa, ci spostiamo di avanti di 10 anni, ma rimaniamo nello spazio. Questo è il titolo, questo è il tema, scusate, delle Star Maidens. Siamo proiettati in queste atmosfere disco funk anni 70, atmosfera incredibile proveniente dal pianeta Medusa. Stiamo ascoltando la musica, il tema principale della serie TV Star Maidens, composto da Barry Lippmann e eseguito dalla Barry Lippmann Orchestra. Si tratta di una coproduzione inglese e tedesca che nel 75-76 diede vita appunto alla serie televisiva Star Maidens, conosciuta da noi come Medusa. Si tratta appunto di una serie di fantascienza in cui l'invasione terrestre arriva questa volta dal pianeta Medusa, governato e abitato da donne, da aliene, dall'aspetto, come dire, di splendide donne e dal look veramente bizzarro e coloratissimo, che in confronto le belle come dire protagoniste della serie TV UFO e il loro stile incredibilmente cool scompaiono di fronte al kitsch incredibile di queste Star Maidens tedesche. La serie durò una sola stagione, non è sicuramente, come stiamo dicendo, di quelle da ricordare per l'eternità dal punto di vista televisivo, mentre sono eccezionali le musiche composte da Barry Lippmann, direttore d'orchestra, musicista e arrangiatore, autore di tantissimi lavori, in particolare per la TV, e di tantissimi dischi di easy listening, in cui si è occupato appunto dei generi tradizionali come la lounge music, la Latin e il jazz, fondendoli molto spesso nelle sue produzioni anni 70 con questi ritmi provenienti in questo momento dagli Stati Uniti e dedicati appunto alla disco music. Andiamo avanti. We'll be right back. stiamo ascoltando il lavoro incredibile svolto dai Morricone Youth. Nome incredibile, la gioventù morriconiana. Nome incredibile per un progetto incredibile, con base newyorkese, che al momento ha sfornato un unico incredibile album dal titolo Silenzio Violento. Splendido anche il titolo. Album stampato tra il 2004 e il 2005 dalla sconosciuta Country Records Club. Country Club Records, ovviamente. Si tratta di un combo di New York City, capitanato dal talentuoso Devon Goldberg, con tantissimi session man all'interno e un nucleo centrale che può essere, come dire, compreso tra Devon Goldberg, John Castro al basso e alla voce, e la voce splendida della polistrumentista Caprice. Abbiamo ascoltato The Haste dal primo album, è unico album al momento, anche se ci risulta che i nostri siano al lavoro su un nuovo album. I Morricone Youth sono un progetto interessante che esiste già dal 1999 e che si è sempre dedicato alla realizzazione di musica per il cinema, per la televisione e per library music. Non solo, sono assolutamente un culto nell'ambito di quella operazione di sonorizzazione di live, sonorizzazione dal vivo di film muti. Hanno lavorato su Eraserhead di Lynch, hanno lavorato su Murnau, hanno lavorato su tantissimi film, su addirittura Jean Rollin, quindi hanno preso spesso come dire spunto da capolavori del cinema sia muto che no, però poi sonorizzandolo alla loro maniera. Hanno tra l'altro condotto, lo stesso Devon, il leader, ha condotto tra il 2007 e il 2010 un radio show molto simile al nostro Cinematica, in cui appunto il nostro approfondiva il discorso relativo alla musica da colonna sonora e da sonorizzazione italiana, europea e americana dagli anni 40, credo, ai tempi nostri. Tuttora la band si è, per quanto sia rimasta per tanto tempo in periodo di inattività, la band appunto ci risulta che sia rientrata in studio, che si stia dedicando alla sonorizzazione di nuovi film e di nuova musica. We'll be right back. E siamo tornati prepotentemente nella modernità, seppur con un riferimento abbastanza palese ai nostri amati anni 70 e al suono del poliziesco e del poliziottesco. Quelli che stiamo ascoltando sono gli Inert Project, un progetto assolutamente innovativo e interessante appena uscito, diciamo, l'anno scorso in Italia. Si tratta di Police Radio, il brano che stiamo ascoltando dall'album di esordio di Inert Project intitolato Earthburn, è stampato dalla italianissima Tarrock Records. Si tratta del lavoro di musicisti pugliesi alle prese con il loro amore per la musica strumentale, i suoni del poliziesco, ma anche di un certo big beat, direi, del suono moderno del big beat, nonché il riferimento ad alcuni progetti americani. Mi ha ricordato molto ad esempio il suono dei Critters Boggin, un gruppo di Seattle eccezionale che è tuttora in attività con 5-6 album all'attivo e che si dedica praticamente a una forma di jazz rock molto vicina a quella che stiamo ascoltando. Il chitarrista straordinario Alessio Lottero, scusatemi per gli accenti, incontra il manipolatore elettronico Raffaele Cileo e, grazie alla comune amicizia con Beppe Massara, patron della Tarrock Records, riescono a incidere questo splendido album in cui appunto convive un'anima moderna e uno spirito vintage. Sentite che chitarrismo degno dei più potenti Goblin. Un disco veramente realizzato in maniera eccezionale. Tutto ciò che inizialmente nella prima parte di preproduzione vedeva una componente fortissima elettronica è stato poi miscelato con una parte invece suonata, analogica e suonata, attraverso per esempio le batterie suonate dal vivo da alcuni musicisti pugliesi, Francesco Dettole per esempio, che suona la batteria sul brano che stiamo ascoltando, Paolo Ormas e Costantino Nassaro, che si sono occupati delle batterie in altri brani dell'album, e il sassofono, o il gioco anche proprio di armonizzazione di sezione fiati che abbiamo sentito anche in questo brano, affidato a Marco Nicolini. Un disco molto interessante che devo dire sto ascoltando con tanto piacere. Oggi abbiamo ascoltato questo estratto che è Police Radio, che poi è il brano che apre l'album in questione. Vi consiglio di cercarli su internet, vi ricordo l'etichetta è la Tarrock Records, li trovate tranquillamente su Facebook e su internet. Il disco è assolutamente consigliato. Andiamo avanti. Buongiorno cinema. Scusate, mi sto confondendo. Mi deve essere partita la scheggia. Forse anche voi ascoltatori di Radio X siete un attimo confusi in questo momento. Direte: ma questa musica io mi sembra che l'ho già sentita. Anzi, mi sembra che la sento tutti i giorni su Radio X la mattina molto presto. La sento insieme alle voci di quei due, sì, chi sono? Vito Biolchini, Elio Turno Artemal. Certo, certo. Stiamo ascoltando, infatti, Counter Spy, il brano che Reginald Tilsley ha inciso per la etichetta di sonorizzazione The Wolf Music Library e che tanto spesso e volentieri i registi di Hong Kong, cinesi o giapponesi hanno utilizzato come library music per le loro produzioni di film di arti marziali. Stiamo parlando infatti dei film dei fratelli Shaw, quei fratelli Shaw che tanti film di arti marziali produssero negli anni 70 e che tanto fecero impazzire Tarantino, che da un certo punto in avanti cominciò a utilizzare la loro sigletta introduttiva, quello Our Future Presentation, con la musichetta para pa 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 pa, quello che sentiamo spesso prima degli ultimi almeno 3-4 film di Tarantino, come omaggio appunto esplicito alle produzioni di film di arti marziali di cui il nostro era ghiotto. In questo caso si tratta delle musiche per il film Dario del 79, diretto da Lau Kar Leong, roba diciamo trascurabile, insomma non è che stiamo qui a mettere sul piedistallo questi registi, però sono sicuramente film fondamentali e che nel genere exploitation hanno dato tanto. Non nascondo che la qualità eccellente delle musiche di questi film sia stato uno dei motivi principali anche del successo di questi film, oltre ovviamente alle dosi abbondanti di sangue, violenza, lotta e belle donne che questi film presentavano. Spesso si faceva riferimento, visto che il più delle volte erano film a low budget o medium budget, si utilizzavano appunto musiche di repertorio tratte da etichette di sonorizzazione come in questo caso la The Wolf Music Library, per risparmiare un pochino, cioè difficilmente avevano musiche composte da inedite, composte appositamente da compositori. Va bene, volevo fare anche questo omaggio agli amici Elio e Vito, che saluto. Ovviamente invito gli ascoltatori di Radio X e gli ascoltatori di Cinematica in particolare a sintonizzarsi all'ascolto la mattina sulle frequenze di Radio X per ascoltare quella coppia di buon temponi di Vito e Elio, che conducono un programma molto interessante e divertente. Bene, voglio rimanere assolutamente nel paese del Sol Levante con questo brano. E stiamo sentendo le musiche di Keitaro Miho, Fight or Fright, bellissimo titolo, combatti o spagheggi, lo potremmo tradurre noi cagliaritani. Si tratta di un brano assolutamente eccezionale, big band, walking bass, organi impazziti. I musicisti giapponesi degli anni 60, come più volte detto qui su Cinematica, dimostrano una capacità compositiva ed esecutiva eccezionale, con degli interessanti rimandi al mondo del jazz e della musica da colonna sonora europea e americana, ma anche con una qualità tutta loro di tipo melodico, armonico ed esecutivo, visto che si tratta di musicisti davvero eccezionali. Il brano in questione è tratto dal film Punch Fellows, non abbiamo tantissime notizie a riguardo, è un altro di quei film diciamo a sfondo criminale, in particolare che si occupa della guerra tra bande mafiose, diciamo Yakuza movie cosiddetto, li definivano così. Non abbiamo tante notizie a riguardo, anche perché la compilation da cui è tratta, una compilation in 10 volumi che vi consiglio vivamente, per quanto ovviamente dobbiate essere pronti a spendere una marea di soldi perché costano tanto, sono 10 volumi, si possono ordinare solo da CD Japan, e si chiama la serie Go Cinemania Series Reel 1. Questo volume è il volume 1, compilato niente poco di meno che da Keitaro Takanami dei Pizzicato 5. Benissimo, e siamo davvero in chiusura. Io adesso con questo brano vi lascio, vi do appuntamento alla settimana prossima, non prima di avervi ricordato domani la nostra replica alle ore 15 e domenica alle ore 20, e non prima prima di avervi ricordato che da domani sera, dopo la messa in onda della prima replica, potrete trovare il podcast di questa puntata e di tutte le altre sulla nostra pagina cinematica sul sito di Radio X, www.radiox.it/cinematica. E ancora state con noi con Radio X nei prossimi giorni, perché la programmazione di Radio X vede una serie di programmi originali e inediti prodotti da Cagliari Social Radio, gli amici di Freak Out, il The Box di Rodolfo Calorio, appunto il Buongiorno Cagliari di Vito e Elio. Insomma, non manca la compagnia, e ovviamente Extra Live tutti i giorni in diretta con Sergio Benoni e Andrea Prost. Insomma, non manca sicuramente la compagnia e la buona musica qui su Radio X. Mi sembra che ho detto tutto. Ci lasciamo con un tema di una serie televisiva straordinaria a sfondo ancora una volta di Private Eyes, Detective Story, eccetera. La serie era 77 Sunset Strip, andata in onda negli Stati Uniti tra il 58 e il 64. Ascolteremo il tema principale, che fu composto da Livingstone e David e orchestrato originariamente da Warren Becker, ma in questo caso lo ascolteremo nella versione di coro e orchestra del grandissimo contrabbassista e compositore Aaron Bell. Questa è 77 Sunset Strip. Gianmarco Diana vi saluta, alla prossima settimana.
A street that wears a fancy label that glorified its long and fable. The most exciting people pass you by, including a private eye. 77 Sunset Strip, 77 Sunset Strip, 77 Sunset Strip. The highbrow and the hipster, the starlet and the phony dipster. You find most every kind of gal and guy, including a private eye.
Un programma realizzato in collaborazione con il Festival Creus Ademà, musica per cinema.